avrei voluto fare una puntata dell'elenco telefonico degli uragani, avevo messo insieme una bella playlist di disastri, di record negativi battuti nella corsa alla fine del mondo che ci vede gareggiare tutti. Ma siamo state superate al giro di boa dell'anno dal numero uno del nostro campionato di corsa verso la fine del mondo, così come lo conosciamo, Donald Trump, number one delle iconografie del XXI secolo. Insieme ad un altro paio di personaggi. Non so se avete visto Maduro, che icona di stile in quel tutone Nike dopo la sua cattura. Quanto a iconografia del XXI secolo, Donald e Maduro se la giocano con Kim Jong-un, che dalla Corea del Nord ha lanciato dei missili di saluto al nuovo anno e al leader venezuelano catturato e arrestato giusto all'inizio di questo 2026. E niente, se il buongiorno si vede dal mattino, questo 2026 sembra promettente. Iniziamo subito questa puntata di Apocalypse Maybe con un discorso proprio di Donald Trump rispetto alla dottrina Monroe, di cui si parla moltissimo negli ultimi giorni, insomma dalla pubblicazione della strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti. E lo stesso Trump si rifà spesso questa dottrina del 1800. Vabbè, sentiamo direttamente le sue parole.
Monroe Doctrine, we sort of forgot about it. It was very important, but we forgot about it. We don't forget about it anymore. Under our new national security strategy, American dominance in the Western Hemisphere will never be questioned again. Won't happen. We are reasserting American power in a very powerful way in our home region. And our home region is very different than it was just a short while ago. The future will be determined by the ability to protect commerce and territory and resources that are core to national security. These are core to our national security. But these are the iron laws that have always determined global power. And we're going to keep it that way.
Ecco, parla della dottrina Monroe, svela, ma insomma non svela niente di nuovo, cioè che la corsa per il potere passa attraverso l'accaparamento delle risorse, quindi che questa dottrina Monroe dovrebbe essere rispolverata, visto che la superpotenza mondiale statunitense è minacciata nel suo essere la prima potenza mondiale dalla Cina e un sud globale che sembrerebbe tentare di mettere in piedi un mondo multipolare, e quindi la risposta degli Stati Uniti per ristabilire la propria egemonia è attraverso questa rivitalizzazione della dottrina Monroe. Invoco, dopo questo discorso di Trump, ho pensato a lungo quale potesse essere la playlist giusta per salvarci dall'ansia di questo inizio 2026. Alla fine ho deciso di invocare la regina del perreo.
DJ Rosa Pistola.
Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 amor.
Un po' per forza oggi parliamo di Venezuela. Manco ci fosse bisogno di dirlo, rifugiamo totalmente dalle dinamiche tipo pro contro Maduro, la cura è peggio del male. Oggi chiaramente non parleremo di questo, Ma e qui approfondiamo meglio il concetto di questo titolo di una delle due anime della mia trasmissione, cioè Apocalypse Maybe. Guarderemo all'operazione statunitense in Venezuela come un sasso lanciato nell'acqua e osserveremo i riverberi di questa mina geopolitica di questo 2026 che si preannuncia frizzante. Ci sono parecchi conflitti nel mondo, no? Questo 2026 si è aperto con tutta una serie di anche nuovi scenari di guerra che si aprono, mi vengono in mente, ne hanno parlato anche i giornali, di come la mossa di Trump sul Venezuela faccia parte di una partita a scacchi in cui la Cina ha le sue rivendicazioni su Taiwan, in cui Israele riconosce il Somaliland, in cui in Yemen due alleati contro gli Houthi si fanno la guerra tra loro, sostenuti da due superpotenze della penisola araba, gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita. Emirati Arabi Uniti che supportano attivamente anche la RSF in Sudan, le Rapid Support Forces, e tra l'altro se scolliniamo sul continente africano fioccano le milizie proxy di altri paesi e si apre il tema, che è il tema in realtà, delle risorse e del loro accaparramento. Se parliamo di accaparramento delle risorse, noi parliamo da questa ricca Europa che risorse non ne ha, eppure è ricca. Perché? E partirei proprio da qui in realtà. Dicevo, parleremo di Venezuela, lo faremo con un ospite tra un po', ma inizieremo senza parlare di Venezuela, lo useremo, lo dicevo, come un sasso che lanciato nell'acqua crea onde, e osserveremo le onde. Prima però di iniziare questo viaggio vorrei farvi ascoltare una canzone che mi piace moltissimo di Tino DJ, che mi piace moltissimo, intanto lo stile di chiamarsi Tino con una T, come la lettera T, punto no. Questo è Yards EP e la prima canzone che ci ascoltiamo è Bender. We'll be right back. e lasciamo sfumare questo primo pezzo di questo EP Yards di Tino. È l'unione di due generi che mi piacciono tantissimo questo EP, cioè da un lato il grime from UK, dall'altro questo baile funk da Rio de Janeiro. Ebbene, ripartiamo da quel mare geopolitico in cui è stato lanciato il sasso Venezuela da Trump, diciamo la Groenlandia, Cina, Taiwan, il Ruanda, il Congo, l'Iran, paesi che a loro volta richiamano le materie prime di cui sono ricchi, semiconduttori, coltan, petrolio. La questione scritta nero su bianco sulla strategia di sicurezza nazionale statunitense sono proprio le risorse. E perché in un mondo che lotta per accaparrarsi le risorse, mentre l'Europa si appella al diritto internazionale, ecco perché non ci viene in mente in Europa che non abbiamo risorse e siamo così ricchi. Cioè, per esempio, ci possiamo chiedere, no, tipo sull'IMES, domanda alla IMES: è l'Europa che non ha risorse, come farà in questo mondo governato dai semiconduttori, dai data center, come farà a rispondere alla strategia di sicurezza nazionale? Domanda che, per carità, prima o poi come abitanti del pianeta mondo bisognerà anche farsi. Cioè, come facciamo a sopravvivere in un mondo in cui data center chiedono sempre più energia, c'è sempre più bisogno di materie prime per far funzionare apparecchiature, eccetera. Noi queste materie prime, l'Europa queste materie prime non ce le ha, ma non è che ci sfiora la domanda: aspetta un attimo, noi non abbiamo risorse ma siamo ricchi. Allora sì, che sfacciato Trump a dire che va in Venezuela a prendere il petrolio, però c'è una luna là dietro oltre al dito. Effettivamente l'Europa ha sempre fatto come fanno adesso gli Stati Uniti. Vado quindi a leggervi liberamente un articolo da Giacobini Italia. Articolo un po' vecchio che è data qualche mese dopo l'insediamento di Trump alla Casa Bianca e riprende appunto quello che già ai tempi era stato un claim di Trump una volta insediatosi come presidente degli Stati Uniti, cioè ci prenderemo la Groenlandia in un modo o nell'altro. Dopo la sorprendente aggressione annessionista lanciata nei giorni del suo insediamento alla Casa Bianca, che includeva anche un'imminente appropriazione sovrana del canale di Panama e del Canada, così come una fantasia azione genocidaria sulla futura rivierizzazione di Gaza, Trump ha rilanciato le sue mire coloniali nel bel mezzo di una visita di J.D. Vance nell'isola più grande del mondo, cioè appunto la Groenlandia. Ci serve, il virgolettato delle parole di Trump, è una questione di sicurezza nazionale, posizione questa ripetuta anche nei giorni scorsi. Giacomo Italia ricorda che questa pulsione annessionista degli Stati Uniti nei confronti della Groenlandia non è inedita. Già nel 1867 e nel 1946 c'erano state offerte americane per l'acquisto della Groenlandia.
Lo botice con leche bendita. Diablo que me gusta la maldita. Que mala como rita. Experiencia como fofita. Me da uno piloneo que mi corta la conquista.
Riprendiamo qui le parole di Frantz Fanon quando parla di essenza del dominio coloniale. Dice: il colonialismo non è una macchina pensante, non è un corpo dotato di ragione, è violenza allo stato di natura.
Ladies allá, botellas del cielo, uno ratatá. Colombia en la casa, me llaman mis pepas. Quieren ponerle la carne a esta arepa.
Però ecco, di fronte, come oggi, no? Di fronte a questo imperialismo sfrenato degli Stati Uniti, l'Europa fa sempre quella parte di quella che guarda i diritti umani o alla democrazia, no? Come nel caso appunto di quello che succederà in Venezuela, che ovviamente è un grosso punto interrogativo. C'è un coro di preoccupazione che si leva di fronte alla missione di Trump di volersi prendere la Groenlandia. Eppure questa legittimazione esplicita della violenza coloniale da parte di Trump non dovrebbe sorprendere più di tanto in Europa. Ricordiamo infatti che diversi paesi europei hanno ancora possedimenti coloniali formali. Nel 2023, in un forum internazionale sul tema della decolonizzazione svoltosi a Bali, l'ONU denunciava l'esistenza di 17 colonie sparse per il globo, di cui una parte importante ancora sotto il controllo diretto di un paese europeo. A queste colonie occorre aggiungere le decine di semicolonie e territori d'oltremare che, pur godendo di una qualche forma di autonomia, restano per lo più sotto il controllo di una ex metropoli europea come Aruba, Antille Olandesi, Guadalupe, Martinica, Mayotte, Réunion, Madeira e le Canarie. E questo è anche il caso della Groenlandia, considerata dall'Unione Europea territorio danese d'oltremare. La Groenlandia è stata da sempre una colonia speciale per la Danimarca, qualcosa di molto simile a ciò che l'Algeria ha rappresentato per la Francia. La sua importanza per i danesi non era legata soltanto a interessi economici, ma è al centro di un particolare regime di autorappresentazione simbolico e culturale nazionale. Attorno alla colonizzazione dell'isola, la Danimarca ha in buona parte costruito la sua identità di nazione bianca e civilizzatrice. Narrarsi come veicolo di protezione, salvezza, civilizzazione ed evangelizzazione di un territorio considerato sterminato, inospitale, semideserto e di una popolazione tanto esotica quanto primitiva, equivaleva a rivendicare un proprio ruolo nel movimento europeo e progressista della storia. Questa persistente colonialità costitutiva dell'Unione Europea fa parte di una storia volutamente rimossa dal senso comune europeo. Si tratta di un atto fondativo assente da tutte le narrazioni egemoniche e celebrative della nascita dell'Unione Europea. Può essere importante notare che queste colonie e semicolonie di oggi sono state rifunzionalizzate a paradisi fiscali e finanziari, a basi laboratori militari, a riserve di materie prime strategiche e terre rare, ma anche a mura, barriere, campi di contenzione e detenzione di migranti, si pensi alle enclave africane di Ceuta e Melilla. L'eredità coloniale, o meglio l'intreccio storico tra capitalismo e colonialismo, si presenta in modo piuttosto visibile anche tra gli snodi principali dell'attuale capitale finanziario, ma la sua sanguinosa centralità storica si dipana in modo spettrale anche lungo l'infrastruttura globale e materiale del capitalismo delle piattaforme e della cosiddetta transizione ecologica o energetica. Spossessamento coloniale razziale, estrattivismo, sfruttamento del lavoro e predazione finanziaria si sono saldati in un'unica logica storica di dominio e accumulazione. E ricordo che, insomma, su questi stessi argomenti c'è un libro molto interessante, quello del collettivo Escombrere, Il rimosso della miniera. E andiamo a vedere questa vicenda coloniale della Groenlandia. La Groenlandia, situata a 20 km dal Canada, 50 volte più grande della Danimarca, con un territorio costiero libero di ghiaccio o comunque abitabile grande quanto la Germania, la Groenlandia ha 57.000 abitanti ed è dal 2009 un territorio semi-autonomo danese. Pur avendo ottenuto questo statuto di autonomia, la Danimarca resta sovrana sull'isola riguardo a politica estera, finanza, sicurezza e accordi internazionali. Popolata in maggioranza, cioè per l'85%, da discendenti di diversi gruppi Inuit giunti nell'isola dallo stretto di Bering, dall'America del Nord, con diverse ondate migratorie iniziate 4.500 anni fa, i danesi rappresentano soltanto il 15% dei suoi abitanti, anche se resta difficile parlare in termini di percentuali etniche assolute, data l'ovvia mescolanza storica, mentre 15.000 groenlandesi vivono oggi in Danimarca.
porque ella quiere
after, chica sano, after, after, chica sano, after.
Dopo diverse spedizioni precedenti fallite, la colonizzazione danese comincia nel 1721. Il governo coloniale della Danimarca comincia con una spedizione del tutto classica, organizzata da una compagnia mercantile norvegese e da un sacerdote luterano, che stabilisce in Groenlandia un avamposto missionario e commerciale. Lo scopo del sacerdote luterano era di riprendere i contatti con i vichinghi, di cui si erano perse le tracce nel continente, e si sosteneva che fossero ridiventati pagani in maniera tale da rievangelizzarli. Non trovando i pretesi vichinghi, il sacerdote Hans Edge, questo è il suo nome, si dedicò alla cristianizzazione degli Inuit, dando origine a una missione che è durata diversi secoli. Ed è così che inizia un vero e proprio dominio coloniale incentrato sullo sfruttamento della pesca, delle foche, delle balene, e sulla caccia ai trichechi per ottenere l'avorio delle loro zanne, sull'estrazione mineraria e sull'insediamento delle prime colonie di danesi. La storia del colonialismo danese è piuttosto significativa, benché poco nota all'estero, e anche nella stessa storia nazionale la sua centralità è stata riconosciuta solo di recente, non senza resistenze, e in buona parte grazie alle lotte antirazziste dei migranti razzializzati di seconda generazione e alla penetrazione degli studi postcoloniali nel paese. Può essere importante notare che le politiche coloniali danesi in Groenlandia non sono sempre state le stesse. Vi sono stati due momenti ben diversi del governo coloniale dell'isola. Dal XVIII fino alla metà del XX secolo vi è stata una sorta di governo attraverso la differenza, nel senso che il regime di rappresentazione coloniale danese in ogni sfera discorsiva tendeva a enfatizzare il primitivismo degli Inuit. Questo periodo è stato caratterizzato da una connivenza strutturale tra sapere, pratiche scientifiche ed etnografiche e politiche coloniali. Come è stato notato da diversi studiosi, il risultato fu una sorta di reindigenizzazione o di ritradizionalizzazione degli Inuit, ossia un esercizio del discorso del potere coloniale finalizzato a mantenere una distanza gerarchica tra società civile e moderna danese e società primitiva locale. Un regime di rappresentazione etnografico, culturale e politico caratterizzato dalla essenzializzazione e dalla esotizzazione degli Inuit. Questa strategia di governo coloniale comincia a entrare in crisi con lo sbarco dell'esercito statunitense negli anni della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1943 gli Stati Uniti costruiscono Pituffik Base Space, centro di una rete comprendente altre 16 basi e che arriverà ad ospitare 15.000 soldati. La base ebbe un ruolo logistico fondamentale durante gli anni della Guerra Fredda e anche oggi, benché vi siano rimasti solo 200 soldati, resta un importante snodo geostrategico di controllo e sorveglianza spaziale, soprattutto come scudo missilistico. Come altrove, l'insegnamento dei militari statunitensi portò nell'isola le Jeep, il Jets, la Coca-Cola e altri elementi e simboli della cultura moderna urbana che furono allora apprezzati da una parte dei groenlandesi. Di qui il consenso interno di cui in parte godono ancora gli Stati Uniti. Il 1953 sancisce la fine dello stato coloniale classico e così la Danimarca procedette all'annessione della Groenlandia mediante un referendum, a cui però non parteciparono i groenlandesi. Questa nuova fase si propone di danizzare la Groenlandia attraverso un piano sistematico di modernizzazione dell'isola sul modello sociale ed economico di quello della madrepatria. Il progetto può essere considerato come una variante delle politiche coloniali di assimilazione forzata o del colonialismo di insediamento che ha caratterizzato altri paesi come gli Stati Uniti, soprattutto il Canada e l'Australia, poiché mirato alla cancellazione della cultura locale, ovvero alla sostituzione razziale di una forma di vita sociale e culturale con un'altra. Ecco, questa sostituzione di una forma di vita sociale e culturale è avvenuta non solo attraverso gli investimenti privati e statali danesi, ma anche attraverso un'istruzione scolastica che segue il sistema danese, la creazione di un sistema sanitario territoriale, la costruzione di nuovi e inediti agglomerati urbani che hanno imposto agli Inuit di lasciare le loro abitazioni tradizionali, ma soprattutto ha imposto l'immigrazione di lavoratori danesi in Groenlandia. Come al altrove, anche qui la politica coloniale di governo si è dispiegata attraverso il ricorso all'immigrazione come dispositivo di bianchizzazione, assimilazione e sostituzione razziale. La politica coloniale si trasforma così in discriminazione, segregazione razziale, esplicita e legale, in razzismo strutturale e istituzionale, provocando negli anni 60 movimenti di protesta anticoloniali e antiimperialisti a Copenaghen. Oltre alla segregazione lavorativa e abitativa, all'assimilazione forzata e al trasferimento di una parte importante della popolazione Inuit nei nuovi alloggi urbani, la politica di danizzazione della Groenlandia è stata accompagnata da altre pratiche tipiche della violenza sovrana delle politiche del colonialismo di insediamento, come la sterilizzazione istituzionale e involontaria di donne native e l'internamento forzato di bambini Inuit in istituti educativi. Il consiglio è quello di vedere il film Experimented. Dopo l'opposizione politica e la resistenza culturale delle popolazioni locali, anche attraverso la crescente proliferazione di studi e ricerche prodotte da studiosi groenlandesi, il processo si concluse nel 1979 con l'abbandono del piano di modernizzazione e la concessione di uno statuto di semi-autonomia maggiore all'isola, il cosiddetto Home Rule Act. Questo nuovo statuto durerà fino alla concessione del Self-Government Act del 2009, che però non equivale a un'indipendenza totale. Tra il 2014 e il 2017 il governo groenlandese ha costituito una commissione per la riconciliazione, ma al momento non sono stati fatti passi avanti significativi, soprattutto perché i governi danesi si sono rifiutati sia di parteciparvi sia di enunciare qualunque tipo di dichiarazione ufficiale con delle scuse o un'ammissione di quanto fatto durante il periodo della danizzazione dell'isola. Questo essere dei nostri giorni, la voracità estrattivista di Trump, cosa rappresenta la Groenlandia per il capitalismo delle piattaforme, per questa infrastruttura materiale, per lo sviluppo high tech dell'intelligenza artificiale, quindi il bisogno intanto di posti molto freddi in cui mettere i data center, ma nel momento in cui il cambiamento climatico va verso lo scioglimento dei ghiacci, renderebbe molto più accessibile anche le di altre risorse di cui la Groenlandia è molto ricca, come gli enormi giacimenti di petrolio, di gas, di uranio, di ferro, di oro, di zinco e di altre terre rare. Ricordiamo anche che la Cina è il secondo partner economico della Groenlandia, dopo ovviamente la madrepatria coloniale, cioè la Danimarca. E comunque l'Artico, appunto, con il cambiamento climatico può diventare un altro degli epicentri dello scontro per la supremazia globale, soprattutto con la Cina, che da tempo investe insieme alla Russia tanto in senso militare quanto economico e logistico e commerciale in questa parte dell'emisfero polare. Poi, appunto, come dicevamo prima, dietro questa violenza così esplicitamente neocoloniale e neoimperialista di Trump c'è il declino progressivo innegabile della centralità egemonica degli Stati Uniti, che non è più così salda al comando capitalistico globale, e quindi Trump incarna la volontà di colmare questo ritardo statunitense in alcuni settori chiave. Splash, conjunto en hay una Air Force One, es rapera como yo y le gusta bailar. Ella sabe si la beso lo que puede pasar. El pantisito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a push. Calladito que ninguno se puede enterar. Chocándome como cuando la conocí. Pegadita contra la pared. Esta noche solo eres pa' mí. Tentándome.
al oído, una beso en el cuello, le aprieto la nalga, le jalo el cabello. Es una chimbita que vive en Medallo y en ese cuerpito yo dejé mi sello.
Tenía muchos días sin verte y hoy que te tenga de frente, no voy a perder la oportunidad.
Llego a la disco vestido de Jordan y la baby se me pega con un rico splash.
Allora, 12.52, siamo al telefono con Andrea Muratore, analista economico, studioso di questioni geopolitiche, giornalista e scrittore. Buongiorno.
Grazie mille per l'invito.
Allora, partiamo dall'argomento principale di questo 2026. Sabato 3 gennaio alle 2 di notte locali, 7 del mattino ora italiana, gli Stati Uniti hanno attaccato il Venezuela, o meglio, Trump ha attaccato il Venezuela, visto che l'operazione è stata condotta per decisione del presidente degli Stati Uniti senza prima consultare o avere l'approvazione del Congresso. La vicepresidente del paese, Delcy Rodriguez, ha ottenuto la fiducia delle forze armate del Venezuela ed è ora la nuova presidente in carica. Abbiamo un quadro più chiaro a distanza di qualche giorno oggi di cosa intenda Trump quando dice che gli Stati Uniti governeranno il Venezuela?
Lo abbiamo nelle intenzioni, un po' meno nei fatti, ovvero mettendo in linea ciò che è successo, abbiamo sicuramente da un lato un'operazione che è stata tatticamente di indubbio successo, quello per la cattura di Nicolás Maduro a Caracas, ma dall'altro anche diverse ombre su come questo possa essere successo. La transizione così immediata alla Rodriguez, la sostanziale apertura di credito che al netto delle dichiarazioni dure la nuova presidente ha avuto sulle intenzioni, la sconfessione di Maria Corina Machado, la Nobel per la pace da molti incoronata anzitempo come nuova leader del Venezuela che verrà, permettono di leggere sicuramente un duplice elemento. Il governo chavista, ritenuto da Trump il vertice di un'organizzazione narcoterrorista internazionale, non è collassato, non si è sciolto come neve al sole di fronte a un vero e proprio attacco di decapitazione. Al contempo questo stesso governo ora si trova chiamato delle scelte difficilissime. Un modus vivendi con gli USA, un'apertura del settore energetico. Il dato di fatto è che sicuramente gli Stati Uniti adesso non governano il Venezuela, non hanno neanche truppe sul terreno, ma ovviamente la mossa contro Maduro ha lasciato sotto shock il paese e c'è il grande tema soprattutto delle riserve energetiche, che sono un po' il vaso di Pandora la cui apertura potrebbe comunque scatenare gli appetiti economici e geopolitici americani.
Sì, tenendo anche presente, ne hai scritto, mi sembra ieri o comunque in questi giorni, che non è poi facilissimo, è vero che ha delle gigantesche riserve di petrolio il Venezuela, però non sono poi così facili da estrarre, giusto?
Esatto, esatto, infatti ci troviamo di fronte a una simmetria. Sicuramente in Venezuela loro pensano che il nodo centrale per aprire un dialogo con l'America possa essere un accomodamento sul petrolio. Al contempo però gli Stati Uniti hanno molti caveat in tal senso. Il petrolio venezuelano è indubbiamente ricchissimo in termini di giacenze, 303 miliardi di barili, ma è un petrolio molto denso, molto costoso, che necessita di grandi investimenti. Il Venezuela è un paese che un po' per gli indubbi errori del governo di Maduro in questi anni, ma anche se non soprattutto per lo strangolamento delle sanzioni internazionali, ha visto andare in rovina il suo settore estrattivo, i costi di investimento per rimettere in piedi un'estrazione di petrolio che comunque dovrebbe essere profondamente raffinata sono degli ordini di miliardi, se non decine di miliardi di dollari, e ci vorranno anni in ogni caso prima che il Venezuela torni a essere un attore importante del mercato del petrolio. Asimmetria perché abbiamo visto che in fin dei conti per Washington il petrolio è sì importante, ma la priorità è ribadire agli occhi del mondo che l'impero è tornato. C'è stato martedì un post interessantissimo del Dipartimento di Stato americano in cui si mostra Trump in bianco e nero e in cui si dichiara: questo è il nostro emisfero, l'emisfero occidentale, da che loro considerano verticalmente, dalla Groenlandia, altro paese nel mirino, fino al Cile, dalle Hawaii alle coste del Mar dei Caraibi. Ecco, l'America ha voluto mandare un segnale che quello è il suo terreno, una dottrina Monroe ottocentesca all'ennesima potenza.
Sì, tra l'altro proprio di attori emisferici ha parlato nel piano di sicurezza, di strategia della sicurezza nazionale, no? Trump in questo ambito sembra inarrestabile, ha minacciato Cuba, la Colombia, la Groenlandia e anche l'Iran, qua uscendo un pochino dal suo emisfero. Who's next? Sembra che dobbiamo un po' accettare scommesse su quale sia il prossimo scenario di intervento statunitense nel mondo.
Sì, bisogna analizzarlo con attenzione perché abbiamo indubbiamente un mondo latinoamericano, per stare ai confini del famoso cortile di casa americano, in cui Trump ha dichiaratamente ammesso che i regimi, i governi di stampo socialista o comunque più anti-americano sono un bersaglio che Washington ritiene legittimo, perché potenziali cavalli di Troia di USA, di Russia e Cina, perché vecchi avversari la cui rimozione può aiutare determinate nicchie elettorali, pensiamo a quelle dei Latinos della Florida, anche per una ragione di semplice egemonia. Quindi sicuramente Nicaragua e Cuba saranno paesi il cui futuro è tutto da scrivere e non escludo che da questi paesi parta magari un tentativo di cercare un modus vivendi con Washington. C'è il grande nodo della Colombia, in cui il presidente Petro è un avversario dichiarato di Trump, ma parlando di un paese che ha storici legami con gli Stati Uniti, e la questione dell'Iran si lega a doppio filo, un po' perché Iran e Venezuela sono storici partner, paesi amici, che hanno sempre fatto la loro opposizione agli Stati Uniti una bandiera di vicinanza ideologica. Al contempo però l'Iran ci racconta un altro lato della medaglia. È vero, punto primo, che l'America si concentra innanzitutto sulla sicurezza emisferica, è vero, punto due, che non tollererà ingerenze di Russia, Cina e attori malevoli, ostili nel suo cortile di casa, però terzo punto, non è scontato che, come molti scrivano, questo si trasformi in un'apertura di credito americana alla spartizione pressoché pacifica del mondo in zone di influenza, no? Laddove l'America può esercitare influenza, intende farlo con pieno titolo e piena forma. Del resto America First di Trump non è uno slogan isolazionista, è uno slogan ultra interventista e le minacce all'Iran partite il 29 dicembre con Benjamin Netanyahu a Mar-a-Lago parlano chiaro.
Esatto, il Venezuela è l'ultimo in ordine di tempo degli alleati storici dell'Iran a venire meno, l'Iran si trova sempre più isolato. Quali sono state le reazioni di Netanyahu all'attacco in Venezuela e se ti va qual è la situazione in Iran?
Allora, Netanyahu ha espresso esplicitamente pieno sostegno agli Stati Uniti, è comprensibile dal suo punto di vista, tra loro e il Venezuela c'era sempre stata una grande faglia, Maduro ha sempre sostenuto apertamente sia la causa palestinese che movimenti come Hezbollah in Libano, la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, come tanti esponenti delle destre latinoamericane, è una filosionista convinta, ha detto che se sarà presidente porterà l'ambasciata venezuelana in Israele a Gerusalemme, sicuramente una delle prime priorità che immaginiamo i cittadini venezuelani,
certo,
pensano come tali. E al tempo stesso però la divisione sulla questione israeliana e su paesi come l'Iran è importante per l'America Latina, ma al tempo stesso ci permette di leggere anche in filigrana altri scenari, perché il Venezuela in parallelo all'Iran è considerato un paese il cui regime politico si è indubbiamente nutrito anche per coprire determinate manchevolezze interne della retorica anti-americana e anti-occidentale, ma obiettivamente rappresenta un'anomalia negli scenari internazionali che a Washington si ritiene difficile poter sostenere. Obiettivamente però io non sono di coloro che ritengono che sia immediato un parallelismo tra ciò che è successo in Venezuela e ciò che è successo in Iran. L'Iran è un paese, uno estremamente più solido e compatto e due estremamente anche più variegato, forte del Venezuela. La tenuta sostanziale del governo degli Ayatollah alla guerra con Israele è stata per molti sorprendente, ma dà anche un segno del fatto che non è un regime che si rimuove per decapitazione, è anche un regime più complesso, dove c'è una parte di clero sciita, una parte militare, una parte di potere civile. Anche la risposta alle proteste di questi giorni ci permette di analizzarlo con attenzione.
Ti va di così farci anche una breve disamina di queste reazioni?
Le proteste, come voi sapete, sono partite da una richiesta sostanzialmente di ambito economico, iperinflazione, rincari, l'Iran ha vissuto siccità e crisi energetica e è colpito alle sanzioni internazionali, a partire sono stati coloro che già nel 25, prima della guerra con Israele, erano scesi in piazza, gli esponenti del bazar, del mercato, quindi la classe media mercantile, tutti coloro anche che fanno riferimento alle attività di servizi più travolte dall'iperinflazione. A queste realtà il governo di Masoud Pezeshkian, che ha in loro una categoria, una base elettorale importante, ha risposto indubbiamente con delle aperture dialoganti e dei tentativi di rispondere delle istanze che rischiano, se no, di travolgerlo. In parallelo però c'è stato un doppio movimento per cui innanzitutto, ed è bene in questo caso il nesso causa-effetto, nell'apparato repressivo dei Pasdaran qualcuno ha voluto riprendere la mano pesante del 2022, delle proteste contro donna, vita, libertà. Al tempo stesso poi nelle proteste, anche contro la volontà stessa della classe mercantile, si sono aggiunte sommosse ben più violente, ben più dure, anche una critica ben più radicale dello stesso regime, che non possiamo ancora quantificare in che misura sia o meno preponderante rispetto al resto. Ma sicuramente il combinato disposto di questi fattori ha creato una situazione magmatica. Non è una rivoluzione quella dell'Iran perché la leadership è decentralizzata, al contempo però è l'ennesima trepa che si apre in un sistema in cui, per dirvi, anche l'Ayatollah Ali Khamenei si è dovuto muovere con cautela. Nel 2022 Khamenei aveva supportato e anzi sostenuto la repressione massiccia che c'era stata dei Pasdaran e del presidente Raisi contro donna, vita, libertà e ciò che ne era derivato. Oggi invece ha fatto un discorso più sfumato, ha detto i riottosi vanno fermati, ma le manifestazioni sono legittime, segno di un potere che non vuole incancrenirsi nella repressione dura e pura, anche perché sa il peso dell'assedio internazionale.
Grazie mille, intanto, visto che così siamo un po' facendo un focus sulla parte sud-occidentale dell'Asia, voglio ancora approfittare di averti qui in diretta con noi per parlare di due cose. Quello che sta succedendo in Yemen dalla fine dell'anno del 2025 all'inizio di questo spumeggiante 2026 e il riconoscimento da parte di Israele del Somaliland, nell'ordine che preferisci.
Assolutamente, anche perché sono sostanzialmente la stessa partita. In Yemen la proposta di secessione dell'STC, il Consiglio di Transizione del Sud, e la volontà di formare uno Stato dell'Arabia del Sud ha portato al rischio di uno scontro diretto tra Arabia Saudita ed Emiratini, ma ha anche risvegliato un contesto di conflitto che sembrava sopito da anni. Invece in Somalia la secessione del Somaliland, che intendiamoci di fatto va in scena da 35 anni, ha avuto però il suo primo endorsement internazionale. Israele nella giornata del 29 dicembre ha riconosciuto l'indipendenza di questo paese per avere una sua base regionale. La partita che è più ampia è una partita a scacchi che vede la lotta per l'influenza regionale, per i paesi chiave, per la connettività di un quadrante che tocca il Mar Rosso, l'Africa orientale, la penisola arabica, tra da un lato Israele e gli Emirati Arabi Uniti, i paesi centrali nei famosi accordi di Abramo e i due alleati centrali per Washington, e dall'altro la Turchia, che ha una proiezione egemonica, ha indubbiamente la volontà di disputarsi l'influenza con questi due stati nel grande quadrante che è centrale per la connettività e i traffici commerciali, e al contempo ha grandi ambizioni, ad esempio di creare una sponda con l'Arabia Saudita, con cui da tempo i legami erano invece più raffreddati, e via dicendo anche col Qatar, e di mettere il piede anche in altri stati. In Somalia, ad esempio, il Somaliland è sostenuto da Israele, la Somalia, che ha minacciato un pesante intervento militare, è invece addestrata e aiutata da Ankara. Quindi occhio, perché nel 2026, negli anni a venire, questa narrazione del conflitto turco-israelo-emiratino potrebbe essere una delle chiavi di volta attorno a cui potrebbe, ahi noi, scorrere molto sangue.
E guarda, aggiungo giusto, perché l'ho letto stamattina, oggi Gideon Saar, il ministro degli esteri israeliano, ha incontrato il presidente del Somaliland ad Hargeisa, che è la capitale, appunto, capoluogo di questa regione, nella prima visita ufficiale israeliana.
Sì, è una notizia importante perché mostra la volontà di Tel Aviv di giocare un ruolo pesante e soprattutto saranno anche da valutare le contropartite che Israele chiederà per il riconoscimento. Si parla di uno spazio per possibili trasferimenti di palestinesi, ma mi sembra un'opzione molto remota. Più interessante è l'idea che Israele voglia mettersi una sua base praticamente alle porte del Mar Rosso per colpire gli Houthi in Yemen e per fare avanzare le sue pedine nella partita a scacchi con la Turchia. Sarebbe un game changer non secondario.
Ma allora passiamo giusto allo Yemen, dall'altra parte di questo mare.
Lo Yemen è in una fase criticissima. È in una fase criticissima perché ora la guerra si è risvegliata non tanto sul fronte principale, che è quello tra la coalizione sostenuta dai sauditi e gli Houthi, i ribelli in parte sostenuti dall'Iran, in parte facenti riferimento a un'ala dello sciismo molto movimentista, ma si è risvegliata interno al fronte storicamente anti-Houthi, tra il governo internazionalmente riconosciuto e questo FTC, che invece ha avuto l'endorsement importante degli Emirati Arabi Uniti. Non è da sottovalutare quanto è successo, perché mostra da un lato le faglie tra Riyadh e Abu Dhabi, due capitali storicamente alleate ma che hanno interessi divergenti nel territorio, e al contempo quanto lo Yemen, in un contesto in cui i traffici dal Mar Rosso, dal Golfo di Aden saranno sempre più importanti, gli scambi e le interconnessioni vitali e soprattutto la proiezione delle potenze regionali cerca sfogo tramite influenza nei contesti conflittuali, abbia una pace che sia sostanzialmente demandata alla buona volontà esterna. La guerra grande non riscoppia perché Arabia Saudita e Iran sono in una fase di distensione e questo dal 23 a oggi ha tenuto sopite molte tensioni, ma si stanno aprendo diverse dinamiche in cui l'Iran, come ogni paese teatro di conflitto, come è stata la Siria a lungo, diventa un po' lo scaricabarile delle tensioni e il parafulmine su cui le potenze provano a scaricare il bilanciamento della loro rivalità.
Benissimo, io ti ringrazio molto, ti chiedo se ci sono altre cose secondo te interessanti da aggiungere.
Occhio al Sudan anche, dove
che si ripropone anche una milizia supportata dagli Emirati Arabi Uniti.
Esatto, che queste guerre qui sono l'epifenomeno ancora del più ampio e grande conflitto in Sudan, su cui invito a non abbassare gli occhi, così come invito a non abbassare gli occhi ovviamente sulla Palestina, dove anche lì la pace è sempre molto più flebile.
Assolutamente, abbiamo visto i nuovi raid nella notte, esatto, nella giornata di ieri, continuiamo a vedere i valichi chiusi, mentre insomma nelle regole del cessate il fuoco c'era il fatto che dovessero riaprire. La questione è più che mai aperta, anche perché nella giornata di giovedì, se non sbaglio, dovrebbe esserci una riunione di gabinetto israeliana sulla guerra, che parlerà proprio della prosecuzione della guerra e anche di Libano.
Esattamente, esattamente.
Allora io ti ringrazio moltissimo, alla prossima.
A presto, grazie a voi.
Ciao.
Nena dime si tu sta pa mi, como yo estoy puesto pa ti. De una noche a Medellín y te pago el gin. Nena dime si tu sta pa mi, como yo estoy puesto pa ti. De una noche a Medellín y te pago el gin.
Te voy a hacerte completa. Está buscando que yo le meta. Ya llegamos a la meta. Ahora nadie aprieta.
Y me puse la Balenciaga. Mami, no te hagas, vente pa' acá, tú eres brava. Me gusta porque eres malvada. No está operada y así mata la mirada. Y me ayuda con el billete. Saca su juguete, tú ya sabes que le metes. Tú sabes, no ando a garete. Encima mío te quito el brazalete. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. De una noche a Medellín y te pago el...
Allora, abbiamo così fatto una carrellata di guerre e conflitti in corso, così a cavallo tra la fine di dicembre e inizio di gennaio. Alcuni conflitti in realtà sono di ben più lunga data, come per esempio quello che vede Israele compiere un genocidio in Palestina.
Dándote vida como H2O.
abbiamo così fatto un po' una panoramica dopo aver cercato prima di vedere qual è il punto di vista, la prospettiva attraverso la quale noi guardiamo a quello che ho definito un sasso lanciato nel mare dal presidente Trump, cioè questa aggressione in Venezuela in spregio di ogni tipo di regola, di diritto internazionale, eccetera, cosa che insomma ha sollevato un coro di voci da parte dell'Europa così preoccupata, che si pensi alla democrazia in Venezuela. La parola democrazia per quanto riguarda il Venezuela non è mai stata pronunciata da Trump, che evidentemente se ne strasbatte. Eppure appunto noi guardiamo certamente questi cerchi concentrici che derivano dall'impatto di questo attacco in Venezuela e quindi tutte le conseguenze per quelle che sono le dottrine strategiche delle superpotenze. Abbiamo citato quella della sicurezza nazionale degli Stati Uniti, che è quanto mai esplicita, e ne è subito seguito un'azione che dimostra quanto serie siano le intenzioni statunitensi nel perseguirla. Ma anche l'avevamo messo come allegato al podcast forse di 2, massimo 3 settimane fa, proprio ad Apocalypse Maybe, in cui abbiamo parlato delle strategie cinesi per l'America Latina, quindi sì, la strategia statunitense, ma anche quello che vuol dire per la Cina, per Taiwan, per tutte le altre potenze che si affacciano in questo triste mondo malato. Abbiamo parlato tanto, io vi metto la seconda canzone di quell'EP di cui vi parlavo prima, From Amsterdam, Netherlands, di DJ Tino. Questa è Yards.
Hoje ela pôs.
questa è Yards. Atmosfere più cupe del primo pezzo che abbiamo ascoltato prima, Bender, sempre da questo EP Yards, prodotto da Tino, DJ olandese di Amsterdam, però della diaspora. Mi è arrivato un messaggino che vi leggo. È decisamente anacronistico vedere persone scendere in piazza in solidarietà al Venezuela. Chavez era un vero rivoluzionario illuminato, mentre Maduro è un burocrate autoritario che ha portato il paese al fallimento.
Como tú no hay otra, mi corazón se me explota. Te trates al baile sola, la vista tú la descontrolas.
No, in realtà mi fa molto piacere leggere questi messaggini rispetto al Venezuela, un tema che ovviamente infiamma gli animi un po' per la rivoluzione bolivariana nel paese, un po' però mi fa riflettere, perché quello che vi dicevo all'inizio della trasmissione è proprio quello che non faremo in questo momento, è prendere posizione pro contro Maduro, insomma esprimerci rispetto al vissuto poi delle persone venezuelane, quelle che hanno dovuto abbandonare il paese negli ultimi anni e che a seconda spesso della loro classe di origine, del luogo in cui sono andati a vivere, sono pro o contro Maduro. Invece la popolazione che rimane in Venezuela e che l'abbiamo visto solo questa notte, no? Si oppone alle incursioni statunitensi in tutti i modi, ovviamente si trova davanti a una superpotenza. Però ecco, anche rispetto al discorso che facevo prima, vi prego, continuate a scrivermi anche quello che ne pensate al 3466673263. La cosa sulla quale mi voglio interrogare di più, onestamente, è lo stupore europeo. Cioè, quando, no, appunto, dicevo prima, Trump non ha mai parlato di democrazia e tutti in Europa si affrettano a parlare di democrazia in Venezuela. Cioè, la natura del colonialismo è sempre stata estrattiva. Si invade un paese, si sottrae alle persone che abitano il loro paese il diritto all'autodeterminazione, si estraggono le materie prime e si trasferisce la ricchezza dalla colonia alla madre patria. Vi leggo le parole di Jara Khan, dice, che ha scritto insomma proprio in seguito all'invasione trumpiana del Venezuela e soprattutto le sue dichiarazioni rispetto all'utilizzo del petrolio che Trump ne vuole fare. Dice: quando parliamo di lotta al colonialismo, di memoria coloniale, di critica al concetto di razza, estrattivismo e razzismo, e le persone bianche dicono sì, ma io non posso pagare e sentirmi in colpa per qualcosa che hanno fatto i miei nonni, ecco, queste stesse persone così stanche di subire il famigerato razzismo, al contrario, non realizzano un fatto, ovvero che le strutture economiche e politiche su cui si basa il loro benessere sono coloniali. E non solo sono coloniali, dice Jara Khan, saranno coloniali perché il colonialismo non è un accidente, non è un fatto del passato, non è un brutto ricordo, ma è una necessità del capitalismo avanzato. Arriva un altro messaggino che dice: in Venezuela sono stato 2 mesi lavorando nelle campagne, la popolazione con cui ho parlato era tutta pro Maduro, i latifondisti no. Siamo sempre abituati a dare giudizi e commenti sugli altri, penso che sia giusto che il popolo venezuelano si esprima e decida autonomamente senza giudizi e pregiudizi europei. La maggior parte di noi commenta senza sapere di cosa stia parlando. E nella sua semplicità effettivamente è di questo che stiamo parlando, cioè del diritto all'autodeterminazione delle persone. E diciamo che Trump è una novità solo per i bianchi, che non si sono mai interessati abbastanza di che cosa i loro governanti combinassero fuori dai loro confini nazionali. Anche Obama in politica estera ha continuato a mantenere integra la tradizione imperialista, cioè tutti i vari presidenti degli Stati Uniti in politica estera sono variazioni sul tema di questo. Diciamo che appunto in un momento di maggiore declino per gli Stati Uniti l'ultradestra statunitense è semplicemente più sfacciata.